Bene, allora noi stiamo in questo periodo dal 69 al 72, e un periodo importante abbiamo visto perché c'è stata la fondazione morale della congregazione e qui ecco c'è nel 19 marzo del 70 ricevuto in lunga udienza segreta da Clemente XIV. Io ho messo sotto una postilla, sono proprio da queste udienze. Proprio perché gli voleva bene, no? Che sono nate un po' queste dicerie, no? Una distorsione storiografica che è andata avanti fino, vedete, fino all'80, 90, così, dove si diceva che Paolo della Croce avrebbe suggerito al Papa Clemente XIV di sopprimere i gesuiti, ecco praticamente. In realtà lui cosa manifestava? Manifestava il desiderio, parlava nuovamente della congregazione così, e anche di questo suo desiderio che ci aveva già dal 34, mi pare 1734, e di fondare un ramo femminile, quindi un monastero delle monache. Il Papa gli promette, ecco, di approvare le regole del monastero, e avverte il cardinale vicario. Concesse il permesso però dopo la festa di San Giovanni Battista, quindi siamo a giugno. Partito Paolo già è a Tarquinia per visitare appunto questo cantiere, no, la fabbrica, questo cantiere. Il 30 è nella vicina comunità, vi ricordate, già aveva fondato Corneto, e Tarquinia sarebbe. Proseguiranno il viaggio via mare, eccetera. Giunti a cavallo, arrivano a Orbetello e poi eccole qua, no? Le guardie temendo che fossero gesuiti in fuga, perché è vero, il decreto arriverà nel 73, però già era cominciato, insomma, dalle corti. Le corti borboniche soprattutto, quindi pensiamo dove stavano i borboni.
Prendendo Sicilia.
Stavano a sud, quindi ovviamente questi fuggivano e andavano verso nord, capito? Perché sopprimevano proprio i Borboni, non li potevano vedere, infatti, no? Tanto più, come vi ho detto, al conclave per eleggere nel 69, per eleggere Clemente XIV, si aspettò notevolmente giorni, anche un mese, perché questi cardinali che portavano i voleri dei sovrani spagnoli, che erano quelli potenti, erano partiti con la barca, poi hanno incontrato la burrasca, sono dovuti ritornare indietro e sono passati via terra, quindi pensate che viaggio, però erano loro che decidevano le sorti del conclave, quindi la potenza, no, di questi cardinali che poi facevano il servizio dei loro, ecco, stavano, diciamo, a servizio non tanto poi del Papa, della Chiesa, ma quanto dei loro sovrani, quindi ecco questo. Quindi, ovviamente, quindi vengono scambiati, poi la folla riconosce, ci fu grande festa e questa volta arrivò al Monte Argentario, aveva già diviso la comunità, aveva messo pace, aveva fatto un rettore su per San Giuseppe, quindi trovò un certo fervore, ecco, in questa comunità. Esortava i religiosi ad essere specchi di ogni virtù ed esemplarità, affinché chi li vede possa vedere appunto Gesù Cristo. E quindi ecco, perché a questo modo di vivere potesse attrarre, ecco, nuove vocazioni, potesse, ecco, poi portare alla conversione. Ritornò piangendo a Roma per la gioia per vedere appunto questa comunità. E quindi arriva questo ramo femminile a 4 anni dalla morte. Vedete che lungo travaglio. Ancora quest'udienza del Papa, poi visitò il cardinale, continui dolori, eccetera. Voleva praticamente, ecco, questa fondazione, e il problema è sempre: ma che regole c'hanno? Che stile di vita c'hanno? Eccole qua, quindi presenta questo testo definitivo, lo presenta al Papa per l'approvazione, che viene concessa il 3 settembre 1770. Fermo facile, già c'era il ramo maschile che appoggiava, quindi normalmente è un conto è che io fondo un monastero così, ma un conto è che è annesso a una spiritualità già presente, cioè avevo già le regole, me le avevano approvate già nel 41, nel 46, nel 60, e quindi è più facile adesso porre accanto un, perché le voleva appunto Paolo strettamente unite, è lo stesso carisma, solo no, nel ramo femminile. Quindi questa fondazione dedicata poi partirà appunto il 3 maggio del 71, ancora sotto il titolo della presentazione. Maria presentata a te, certo. Il primo convento, la prima provincia, il primo monastero. Lui voleva fare il 21 di novembre, però poi è andata al 22, però c'aveva in mente il 21, quindi Paolo non poteva essere presente, stava male, ecco, quasi sembrava che dovesse morire, e c'è stata però una lunga gestazione, ecco, sembra che Paolo appunto dal 34, dall'eredità delle lettere, appunto come vi ho detto, c'era anche una ispirazione della Agnese Grazzi. Eccolo qua, il pensiero gli viene mediante la direzione spirituale della signorina Agnese Grazzi, che aveva conosciuto a Orbetello, e poi anche suor Cherubina Bresciani, conosciuta appunto in un corso di esercizi spirituali. Sono molto belle queste lettere scritte. Adesso voi ci avete una specie di due fette di pane, no? Che sono queste cose qua, queste piccole dispense così, e dentro ci dovete mettere, quando va a leggere, oh, una lettera del fondatore stupenda, bellissima, per la Pentecoste del 1750. Wow, vado a vedere cosa c'era nel 1750, ah, c'era il giubileo, ah, benissimo, siamo nel 1750, poi finisce la controversia con i cappuccini, con i mendicanti, cioè quindi è qui la contestualizzo la lettera, e capisco magari perché in ogni lettera lui c'è innanzitutto il richiamo spirituale, e poi dopo nelle ultime parti mette magari i problemi che sta vivendo in quel momento, e quindi io adesso so perché mette questo, o magari perché Paolo ha detto questo, no, un attimino, no, oppure si lamenta, che si lamentava perché magari la fondazione non andava bene, i religiosi, ecco, io lo posso adesso contestualizzare. Perché ci sono dei ritardi, no? Abbiamo detto dal 70 al 71. Allora, innanzitutto Paolo pensava ancora a stabilire la congregazione, perché i ritardi sono di 37 anni, mica uno. Dal 34, quando lui c'ha l'ispirazione, arriva al 71. Quindi, preoccupazione perché Paolo dice, beh, ho capito, c'ho l'ispirazione per le monache, però un attimino c'ho i miei figli, insomma, devo... Quindi tante preoccupazioni abbiamo visto, prima perché non arrivavano le vocazioni, poi dovevano essere dimessi alcuni, poi ne arrivano tante, ho poco spazio, devo fondare i monasteri, devo fondare i ritiri, però c'ho l'opposizione addirittura dei frati. Vedete, è una lunga così agonia, ecco, la lite mossa con gli ordini mendicanti, tentativi poi dei voti solenni, quindi ci sono tutte queste motivazioni che ritardano, no? E questo avrebbe permesso anche di fondare un ramo femminile dell'ordine con diritto dovere della clausura papale. Questo c'è, ecco, le gravi difficoltà economiche, per cui senza uno più benefattori, ecco, anche lì era una costruzione, quindi occorrevano soldi e una sufficiente dote stabile con cui le religiose avrebbero dovuto mantenersi poveramente, e comunque loro facevano apostolato, le monache, no? Quindi dovevano avere anche i mezzi di sussistenza. Ecco qua, conobbe anche qui questa monaca benedettina, Madre Maria Crocifissa, e stava a Corneto. Tanto più che i monasteri oggi sono attaccati, sì. quello dei passionisti e quello delle cose, no? Capito? Quindi questa, insieme a altre due sorelle, era monaca, quindi nel 37 o nel 38. Conobbe anche i fratelli, Domenico con la moglie, no? Il canonico anche, d'Arcangelo, e quindi tutta la famiglia di questa madre Maria Crocifissa. Quest'ultimo poi, va bene, fu ucciso, e questo è importante perché Domenico con la moglie Lucia non ci aveva figli, questo è stato ucciso, a chi va l'eredità? Ed ecco qui pronta la dote, no? I due fratelli cominciarono a pensare di devolvere il loro patrimonio per un'opera che fosse di utilità per la città. Dicevano, non ci abbiamo eredi, che facciamo? E toh, ecco il caso. Arriva Paolo, conosce la loro sorella monaca, più c'hanno altre due sorelle dentro al monastero delle Benedettine, no? E cominciò veramente a pensare, dice, ma costruiamo un monastero per religiose che vivessero la stessa vocazione dei passionisti, stesso carisma, vissuto però in modo diverso. Quindi i Costantini, questo, quindi, posero la prima pietra, pensate un po', già nel 59, ma passarono 12 anni prima che terminassero, con grande dispendio, con un piccolo travaglio, dice nella cronaca padre Gian Maria Cioni nella storia delle fondazioni. Infatti con il tempo vi furono molte critiche, anche burle, cattive raccolte agricole, non poterono terminare la costruzione. Questi avevano gli appezzamenti di terreno, se un anno ti va male, ricordiamo che dal 62 al 67 ci sono state le carestie, ma queste carestie rende poco, e quindi l'anno scorso pure a Moricone ha reso poco l'olio. Mi diceva uno, io facevo 200 litri di olio, l'anno scorso ne ho fatti 20, capite? Insomma, non è, quando ti fa da 5 anni così, insomma, dici, aspetta un attimo, prima di pensare alla costruzione li devo mangiare. E poi si aggiunse anche una divergenza sul tenore di vita tra Domenico, appunto il fratello di Suor Maria Crocifissa, e Paolo della Croce. Questa divergenza cosa riguardava? Forse considerando la malferma salute delle sorelle, riteneva, ecco, che le religiose passioniste dovevano mangiare carne, perché appunto i passionisti all'inizio non si mangiava, poi era solo per il periodo di Quaresima. Però nel momento all'inizio, ecco, se voi leggete all'inizio le regole all'inizio, non c'era carne, uova, formaggio, ma... E inoltre praticamente il parlatorio, invece Paolo scrive che il parlatorio è la rovina dei monasteri, e quindi indubbiamente voleva limitarlo molto, che le monache devono stare lontane dal monastero. Paolo invece voleva che stessero fedelmente alla regola dei passionisti, modificata un pochettino, già approvata dal Papa, circa le norme del digiuno e dell'astinenza. Circa il parlatorio, poi raccontarlo per l'esperienza acquistata nel predicare in monasteri, e diceva che il parlatorio è la rovina dei monasteri, che stanno lì, chiacchierano. E poi, ecco, intervenne appunto Suor Maria Crocifissa, che pose un po' la questione, fece da mediatrice, e chiese, pensava di andare a Roma, addirittura a chiedere la facoltà dal Papa, e Paolo gli dice, sta buona, perché ci ho fatto già io, no, una volta, c'ho l'esperienza, in questo caso sì, c'ho l'esperienza, e dice, aspetta un attimino, che... E dopo infatti indubbiamente ci è andato lui, come abbiamo scritto prima, ci andò lui mentre stava visitando gli altri monasteri, andò in udienza privata a marzo del 70. Approfitta dell'occasione anche per parlare appunto sia del suo istituto sia di questa fondazione. E il Papa, da amico, dice ok, va bene, mi interesso, normalmente, ecco, eccolo qua. E ho finito a mettere queste cose qua. Che dopo non ce l'ho fatta più a aprirle, quindi l'inaugurazione, ecco, quindi la famiglia di Maria Crocifissa pensò un po' all'arredamento, alle cose essenziali, e quindi si iniziò questa fondazione. Praticamente questi uscirono da una porta lì e entrarono a pochi metri, ecco, quindi, quindi ecco, qui c'era la dote, quindi un reddito annuo che i Costantini avevano dato, quindi andiamo avanti, la vestizione, questa si fa, allora corda va bene, con la vestizione, perché uscì praticamente, Sor Maria Crocifissa ha dovuto ottenere il permesso di uscire,
certo, dall'ordine.
Dall'ordine, dal monastero, per entrare poi in un altro, quindi eccolo qua questo Monsignore, la facoltà autorizza a uscire e unirsi alla nuova fondazione. Insieme a chi? Insieme, ecco, Lascia aveva circa 38 anni, dopo circa 38 anni, con sorelle, le due sorelle di sangue per seguire l'ispirazione divina. Questo è successo anche in tempi recenti con la beata, tra un po' santa, Madre Teresa di Calcutta. Lei era suora di un ordine e poi ha fondato, no? Quindi siamo in 11, perché c'è Suor Maria Crocifissa con 11 postulanti e ricevono l'abito passionista, del tutto uguale al nostro, in più ci hanno, ecco, il velo, ecco, e prendono possesso del monastero. Quindi in 11 cominciano, molto meglio rispetto, Paolo ha cominciato in uno, poi ci è associato l'altro, il fratello, poi dopo è arrivato l'altro fratello, insomma in tre, ricordavamo dal 31 al 33 sono rimasti solo in tre, quindi iniziava quindi dopo 37 anni dalla prima ispirazione, dal 1700, vedete, i tempi di Dio non sono i nostri tempi, i suoi modi non sono anche i nostri modi, insomma. Paolo probabilmente, se non avesse, diciamo, avuto un rapporto epistolare così con i laici, probabilmente non gli sarebbe neanche venuta l'ispirazione, no? Lo Spirito Santo agisce, no, su io ovviamente lo gli preparo la strada, no? Ieri abbiamo fatto San Tommaso d'Aquino, no? Dice: la grazia suppone la natura. Se io non ci metto la natura, e Paolo ci ha messo, ecco, la natura, questi controlli, ecco, è tornato, vedete, è tornato il coso, il collegamento, e comunque lui praticamente assiste, ecco, non può partecipare, ormai anch'io da letto, eccetera, quindi gli misero le mani, ecco, nel nuovo vescovo, i voti, nel 72.
Già stava a Roma?
Lui stava lì, sì, sì. Si trasferì nel 67, fu aperto l'ospizio del crocifisso e quindi poi dopo lui si trasferì giù per volontà nel 69 di Clemente XIV, vieni giù da me. Quindi, vabbè, quindi sono stati il primo capitolo, quindi eccolo qua, normalmente appunto lei è stata eletta come presidente, ci rimarrà fino alla morte, quindi la cofondatrice, no? Del, come c'è, il cofondatore e cofondatrice, quindi è un po', ecco. Certamente appunto, eccolo lì, è un po' di disagi, eccetera, economici soprattutto, ma erano molto fervorosi, ecco, all'inizio, ovviamente c'era grande fervore in questo. Nonostante le difficoltà continuarono ad assistere, addirittura la morte di San Paolo erano già saliti a 20, quindi quasi raddoppiate. Dopo?
No, 4 anni.
4 anni hanno già raddoppiate, quindi proprio perché... Oh, arriviamo al ritiro dei Santi Giovanni e Paolo, 1773. Paolo fondamentalmente li passò a letto questi ultimi anni, ricordavamo che lui dal 69 ci ha avuto un po' 6 anni abbastanza tranquilli, no? E fondamentalmente, ecco, l'ultimo monastero, l'ultimo ritiro che lui aprì fu quello dell'ospizio, e questo lui non c'era, delle monache, quindi stava lì, e c'era questo fra Bartolomeo che lo assisteva, e poi lui fu anche depositario ai processi, eccetera. Si interessò, ma giusto un po' così, nella missione dell'apertura a Visso, in provincia di Macerata. Dopo un secolo partirà lì una famiglia da Visso, originaria di Visso, che poi dopo si trasferirà a Roma, i Silvestrelli. Silvestrelli, né? Quindi ecco un po', vedete, nella storia, nella lunga durata, nella storia vede un po' tante cose. Lì si doveva aprire un monastero, un ritiro, poi non è stato, eccetera. Sempre perché? Perché dopo una missione predicata dai passionisti, vedete, sempre così. Sempre così. I passionisti sono conosciuti perché vanno. Perché vanno. Ma io posso pure andare dappertutto, ma se non porto i segni, chi mi conosce? Se vado in giro senza l'abito, l'abito, come dice, no, è vero, l'abito non fa il monaco, ma tu indubbiamente a tutti non puoi arrivare. E se tu indubbiamente, ecco, parli con la tua presenza, perché comunque è un segno che non lascia indifferenti, perché o bestemmio o dico va, grazie a te, non mi lascia indifferente. E quindi è così. Anche il Papa purtroppo in quell'occasione, un'altra volta, si oppose ai cappuccini, erano forti i cappuccini nelle Marche, cappuccini nelle Marche forti, quindi quella è zona nostra, vedete. Era passato, ma stiamo parlando, vedete, sono passati 23 anni, 22, 23 anni, però, vedete, localmente,
c'era un rimasto.
Localmente è così, perché se il vescovo poi mi appoggia, ma io ci ho avuto sempre i cappuccini nella mia diocesi, sempre bene, adesso arrivano i passionisti e questi si oppongono e lo fanno appunto perché c'hanno dalla parte magari il vescovo. Ebbene, quindi lui aveva continui colloqui con il Papa, va avanti, ecco, poco prima della soppressione dei gesuiti il Papa gli aveva detto appunto, eccolo qua, caro Paolo, ti voglio bene, vieni vicino a me. A un passo, c'è il Quirinale, c'è la piazza e poi c'è questa chiesa, Sant'Andrea al Quirinale, e quindi voleva che andasse lì. Però fortunatamente c'è questo cardinale De Zelada, che abbiamo incontrato un po' prima, che dice, ma insomma io conosco i passionisti, no? Quindi secondo me è bene che loro vadano da un'altra parte, perché qui no, è troppo al centro delle questioni. Quando tu c'hai il Papa a un passo, questo ti chiama sempre, capito? Quindi non si può. E quindi quello era il noviziato dei gesuiti. E allora dice così, facciamo un compromesso. Quindi informò Paolo che c'era libero, santi c'era libero, c'erano i lazzaristi, figli di San Vincenzo De Paoli, e dice allora, eccoli qua, che avrebbero potuto occupare l'ex noviziato dei gesuiti. Quindi dice, facciamo una permuta, quindi un passaggio, voi andate ai Santi Giovanni e Paolo e i lazzaristi, i preti della missione, figli di San Vincenzo De Paoli, vanno a Sant'Andrea al Quirinale. E Paolo dice ok, anche perché lì era più lontano dal Quirinale ed era appunto una zona che dopo dietro non c'era più niente. Quindi lui dice va benissimo, io già ho 30 religiosi pronti, vedete? Cominciavano a crescere, arriveremo, mi pare, 176 religiosi, 12 comunità alla morte del fondatore. Quindi è questo, 12 comunità, quindi siamo anche sopra, perché c'era questa comunità sopra i 12,
sono 12 minimi,
14 sacerdoti, 9 studenti, 7 fratelli, è questo qua. Il Papa fa questa trattativa e quindi lascia Santi Giovanni e Paolo. Ci sono state, ecco, alcune comprensibili resistenze, era una bella, anche se non era così come la vediamo oggi. Cioè c'era solo la parte più antica, quindi diciamo quando si entra la parte della garbatella e la prima parte, perché il braccio dove adesso ci sono gli esercitandi non c'era, tutta la parte dietro il quadrato dove c'è la curia, quella non c'era, quindi c'era praticamente, si entrava, c'era un braccio così, un po' la struttura della garbatella e poi il lato della comunità, era quella, Santi Giovanni e Paolo, il resto è venuto tutto dopo. Quindi, però pensate, era tutto, cioè era un bel convento, però c'era tutto, no? Questo grande parco, insomma, eccolo qua. Quindi praticamente il 7 dicembre 1773 escono i lazzaristi, dopo due giorni entriamo noi. Nel pomeriggio, senza alcuna pubblicità, ecco, fu lasciato definitivamente l'ospizio del crocifisso e si prese possesso ufficiale della casa dei Santi Giovanni e Paolo, e c'erano 17 religiosi, pregarono sopra la tomba dei martiri Giovanni e Paolo, e poi accrebbe praticamente fino al 34 di, quindi raddoppiarono in poco tempo, primo superiore padre Giuseppe Giacinto Ruberi, che avevamo già trovato altre volte, vedete, quindi una grossa responsabilità. E Paolo poi vi trasferì tutta la curia generale, insomma, ecco, tutti gli altri, eccetera. Lo vedremo nell'ultimo capitolo generale. Quindi servizio liturgico in basilica, ministeri nella città, specialmente nella campagna circostante, quindi dopo lì dietro a San Giovanni Laterale era tutta campagna. Quindi eccolo qua. Va bene, per gli esercizi spirituali, fu casa di esercizi spirituali. E quella casa non finì, cioè continuò a dare sempre esercizi spirituali anche nei periodi della soppressione, quindi continuò sempre così. Ecco, i studenti sotto la guida di San Vincenzo Maria Strambi iniziarono la scuola ponendo le basi di quello che poi sarebbe stato lo studentato a livello anche interprovinciale per tutta la congregazione, quindi grande tradizione di studentato, perché poi a Roma, dove Paolo è stato ordinato, no, nel 27, e così poté anche approfondire la teologia, filosofia, perché lui stando a Roma poté studiare, e quindi dice, memore di questo, dice, porto gli studenti qua, così eccetera. 4 mesi di conclave, quindi il Papa muore a settembre del 74, 4 mesi, quindi il 15 febbraio Pio VI, che non ha conosciuto però personalmente da Paolo, però Pio VI riapproverà ancora la congregazione e le regole, la regola. L'ultimo capitolo generale presieduto dal fondatore. Questo capitolo è un po' particolare perché fu il primo dove ci parteciparono soltanto i generali provinciali, i consultori generali e i consultori provinciali e il procuratore. Quindi non ci parteciparono più chi? I superiori delle comunità. Perché ormai la congregazione era stata approvata, aveva tutta una sua gerarchia, i membri cominciavano a salire di numero, e quindi una volta dice, beh, se no capitolo generale è come il capitolo locale, ci andiamo sempre noi, cioè ci sono io, Paolo, i due consultori, chi c'è? Allora, proprio per, vedete, per sempre avere un maggiore consenso, no? Dice, allora chiamiamo anche i rettori delle comunità. Adesso c'erano già le due province con i consultori, e quindi ho detto, adesso possiamo anche far questo, no? Tenuto ai Santi Giovanni e Paolo, nuova sede centrale della congregazione, in questo caso sì, vuole tutti presenti, perché però non avevano voce, li volle presenti perché li voleva incontrare per l'ultima volta, un tenero abbraccio paterno del padre, quindi li volle lì, perché poi quello, lui la morte ormai già gli scriveva da anni che doveva morire, così, però volle tutti presenti lì, infatti fu l'ultimo, anche perché prima del capitolo Paolo si è fatto rileggere tutti i numeri della regola, tutti i numeri. I membri, va bene, erano solo 9, vedete, c'erano i rettori, però erano 9 membri, e non era stato sostituito consultore generale padre Marco Aurelio, che era stato uno dei primi, Marco Aurelio Pastorelli, lo stesso cognome, quindi erano solo 9. Quindi mattina del 15 tutti confermarono Paolo ancora una volta, anche lui poverino, ecco. E quindi padre Giovanni Valgorriesio e Candido Costa. Quindi mette il procuratore, già c'era, il segretario, e comincia a organizzare la parte della curia generale. Quindi, e il provinciale, ecco, passano, ecco, c'è il cambio anche di due provinciali, ci abbiamo due province, 12 conventi, 12 ritiri, eccole qua, vengono nominati direttamente dal capitolo generale i due provinciali. Nonostante che Paolo si era fatto rileggere la regola punto per punto, aveva fatto le sue revisioni, dice: però sono io, voglio che anche i membri del capitolo generale rivedano le regole, facciano le loro osservazioni. E quindi praticamente il capitolo generale, che di solito abbiamo visto dura 3-4 giorni, si protrasse per un po' di più. Quindi dal 15 si radunarono fino al 20 per revisionare proprio punto per punto la regola. Quindi nei mesi precedenti Paolo si era, appunto, questo ve l'ho detto, quindi, però voleva che anche i suoi confratelli facessero le loro osservazioni. Però accadde un fatto in questo capitolo, che purtroppo anche qui, per mancanza di fonti, si può un po' così. Cioè, Paolo cosa voleva? Paolo voleva un alleggerimento. Per tutti? No, per gli studenti, per chi studiava. Non c'era la colazione, dice: beh, ma gli studenti devono mangiare un po'. E cioè, ci alziamo di notte, poi ci alziamo al giorno, e almeno fagli prendere un po', se no questi, quando praticamente sono le 10 e le 11, come fanno a studiare? Dice: cadono giù. Allora, ecco, però per loro, indubbiamente. E invece la maggioranza dei capitolari tendeva, anzi addirittura, a rafforzare il rigore. Per esempio, gli studenti devono studiare, l'alzata notturna noi la facciamo fare. La facciamo fare magari il fine settimana, la facciamo fare durante le feste, non magari in periodi di intenso studio. Quindi, però lui diceva anche all'interno, almeno ci dovevano essere 5 ore consecutive di, ecco, vedete, l'obbligo della levata notturna. E invece, ecco qui, no, i padri capitolari volevano fare essere più fervorosi, è bello essere più fervorosi del fondatore, delle cose, fa tendenza, insomma, ci si mette in... Però purtroppo poi nella vera dialettica ci sono pochi documenti, pochi, ecco, purtroppo, ecco... Quindi non fu accolta, e anche di mitigare la lunga e totale astinenza dalla carne durante la Quaresima, no? Quindi questa cosa poi entrò. Se voi andate a vedere le regole del 75, la regola del 75 è questo qui. Ora, queste divergenze sono state a volte, no, interpretate, vedete, tradizionalisti, ritorna sempre questa divisione, no? Nell'ambito della Chiesa sono state queste divisioni. Allora, Paolo era, diciamo, un progressista, era così, Paolo per sé continuava ad essere rigoroso, insomma, ecco, totale distacco dal mondo, eccetera, però Paolo si è sempre dimostrato profondamente umano. Questo è stato, quindi non è tanto da mettere su questo piano, è sul piano dell'umanità, perché ha visto questo, ha avuto l'esperienza. Tanto quando sia il Cavalieri sia l'Altieri ha detto: guarda che Paolo, qui non ci resistono, è troppo duro, questo lo puoi fare tu, lo può fare Giambattista, poi siete lì, insomma, siete pochi, quindi dovete un attimino un po' mettervi giù, insomma, è questo. Però fondamentalmente andrò avanti la linea dell'austerità, della rigidità, ancora di più di quello che è cosa. Quindi, ovviamente, ve l'ho detto già, Pio VI approva ancora la congregazione come persona morale. Quindi Paolo la voleva proprio ancora per sentirsi a posto, morire in pace, no? E quindi il 3 giugno, 3 luglio, ecco, e questa bolla che abbiamo ancora. Ieri vi ho fatto vedere la bolla suprema apostolica, che è quella, diciamo così, più importante. Ecco, anche questa è una conferma dell'approvazione e tutti i privilegi, ecco qua, quindi, insomma, e anche il nuovo testo della regola. Quindi vedete, 50 anni di distanza 1725 la benedizione ha accompagnato Benedetto XIII, ricordate, alla navicella, ha detto sì, può radunare compagni, dai Paolo, così siamo arrivati al 1775, però 176 religiosi, 12 ritiri, quindi 12 per ogni comunità più Santi Giovanni e Paolo che erano arrivati già a 34. Quindi questo. Centri di intensa vita, ecco cosa, i passionisti, il ritiro, quindi, che aveva compreso durante, vedete, queste illuminazioni, questa regola che noi non abbiamo, del 1720, così ispirazionale, così, ha trovato poi concretezza. È sempre carisma e istituzione, carisma e istituzione. Vabbè, en passant, la morte santa, ricordo quando è che lui ha finito... di dire messa il giorno del Corpus Domini del 1775, non ce la faceva più, vedete, Eucaristia, questo è quello che ho messo, una vita dall'Eucaristia all'Eucaristia, Paolo inizia le sue ispirazioni davanti all'Eucaristia prese e capì decisioni importanti nella sua vita, Eucaristia come memoriale vivente della passione di Gesù. Chiama attorno a sé tutti, vabbè, questo qui lo sapete, via, io muoio contento, la congregazione è stabile, mi raccomando, ecco la carità, l'amore, l'osservanza alla regola, perché la regola è quello che la Chiesa ci chiede di essere questo, siamo nati per questo. Se deviamo, come vi ho detto, è possibile che un giorno ci dica, cari, andate via dai Santi Giovanni e Paolo, andate così, e quindi eccolo qua. Padre Paolo è quello struzzieri che gli dice, si ricordi in paradiso, dice vi sto così, ho faticato tanto, e dice, e allora io vi sto aspettare tutti in paradiso, eccetera, eccetera, muore a 81 anni, 9 mesi, aveva lasciato 12 ritiri, 10 nello stato pontificio e 2 Monte Argentario, politicamente erano sotto il re di Napoli. Quindi dalla prima profezia, qui c'è un po' di statistiche, dal 41 al 75, 184 chierici avevano messo i voti, 98 fratelli, erano morti 32 chierici, ne erano stati dimessi 44. Vedete? In quel momento viventi 100 chierici, 68 fratelli che portavano appunto a 176 quello che vi ho detto prima, religiosi, chierici e fratelli. Ieri notte ho scritto, ho detto, ma non mi piaceva, due cose proprio così, no? Cicerone diceva che la storia è maestra di vita. Per noi cristiani deve essere anche maestra di santità. Per noi passionisti deve essere un tassello fondamentale per la nostra identità e missione. Per costruire vie nuove, per vivere e annunciare il mistero della croce, la passione di Gesù come la più grande e stupenda opera di amore di Dio, ecco, queste sono un po', vabbè, l'italiano ieri sera era un po'. E occorre rimanere nel solco della nostra tradizione, altrimenti il carisma si perde, così manca il fine per il quale la congregazione è stata approvata dalla Chiesa.